Siamo giunti al Salmo 10 e tratteremo il tema, il coraggio della fede. Allora, io non ho chiesto a nessuno di leggere il testo, però se qualcuno ha il coraggio di alzarsi e venire qui, liberamente siamo grati se possiamo, ecco, può leggere il Salmo per noi. Grazie, allora Lucia si è resa disponibile.
O Signore, perché te ne stai lontano? Perché ti nascondi in tempo d'angoscia? L'empio nella sua superbia perseguita con furore i miseri. Essi rimangono presi nelle insidie tese dai malvagi. Poiché l'empio si gloria delle brame dell'anima sua, benedice il rapace e disprezza il Signore. L'empio, con viso altero, dice: il Signore non farà inchieste. Tutti i suoi pensieri sono: non c'è Dio. Le sue vie sono prospere in ogni tempo. Cosa troppo alta per lui sono i tuoi giudizi. Con un soffio egli disperde tutti i suoi nemici. Egli dice in cuor suo: non sarò mai smosso, d'età in età non m'accadrà male alcuno. La sua bocca è piena di maledizione, di frodi e di violenza. Sotto la sua lingua c'è malizia e iniquità. Egli sta in agguato nei villaggi, uccide l'innocente in luoghi nascosti. I suoi occhi spiano il misero. Sta in agguato nel suo nascondiglio, come un leone nella sua tana. Sta in agguato per sorprendere il misero. Egli sorprende lo sventurato, trascinandolo nella sua rete. Se ne sta quatto e chino, e gli infelici soccombono alla sua forza. Dice in cuor suo: Dio dimentica, nasconde la sua faccia, non vedrà mai. Ergiti, o Signore, o Dio, alza la tua mano. Non dimenticare i miseri. Perché l'empio disprezza Dio? Perché dice in cuor suo: non ne chiederà conto? Invece tu hai visto, poiché tu tieni conto della malvagità e dei soprusi, per poi ripagare con la tua mano. A te si abbandona il misero, tu sei il sostegno dell'orfano. Spezza il braccio dell'empio e del malvagio. Punisci la sua impietà e tu non la ritrovi più. Il Signore è re in eterno, le nazioni sono state sterminate dalla sua terra. O Signore, tu esaudisci il desiderio degli umili. Tu fortifichi il cuor loro, porgi il tuo orecchio, per rendere giustizia all'orfano e all'oppresso, affinché l'uomo che è fatto di terra cessi di incutere spavento.
Grazie. Il coraggio della fede. Venerdì abbiamo già letto questo salmo per un'altra circostanza. Io vi accennavo che il titolo sarebbe stato La forza della fede. In realtà, ecco, ci stanno entrambe. Però il nostro titolo è Il coraggio della fede. Come avete notato, il Salmo 10 non ha un titolo, a differenza di molti altri, e non presenta, diciamo, il suo autore. E per alcuni commentatori sarebbe il Salmo 10 la continuità del Salmo 9, quindi la seconda parte del Salmo 9, che, notate, si chiude proprio con una pausa, no? Sela, che troviamo anche nella Diodante. Ora, dato che però questo, come dire, è un elemento non sufficiente a chiarire che si tratti di un salmo di Davide, perché il 9 è un salmo di Davide, e non è un dato sufficiente a chiarire che sia la continuità o la seconda parte, ecco, noi ci limiteremo a considerarlo, tra virgolette, indipendente, anche se non ci è lecito per nessuna ragione scinderlo dal resto della scrittura, perché è sempre la parola di Dio, ed è in ragione del fatto, un fatto non trascurabile, che per esempio vi sono altri salmi nella raccolta che trattano gli stessi concetti, il Salmo 12, 36, 64, 94 e 104. Dopo aver parlato dello stupore della fede e della certezza della fede, oggi ci soffermiamo a parlare del coraggio della fede. Si tratta sostanzialmente di un trittico che ci aiuta a comprendere che la fede cristiana non è bigottismo e non è neppure l'espressione di chi nella vita ha fallito e allora si è rifugiato nella fede religiosa. Chi avesse pensato o pensa alla fede in tali termini, in realtà sta pensando alla fede dell'idolatria, alla fede del proprio egoismo, che vuole trovare la soddisfazione in qualcosa e sentirsi appagato da quello. Sta pensando sostanzialmente a una fede umana che non dà alcuna speranza, alcuna certezza, che invece la fede biblica, la fede prodotta dal Signore Dio, invece dà. E vorrei suggerirvi qui una immagine dinamica del coraggio della fede, perché di tale stiamo parlando, cioè della fede in Dio, un'immagine che è quella del pastorello, diciamo, Davide, il quale non si trasse indietro alle minacce del filisteo Goliat, ricorderete. E mentre tutto il popolo di Israele indietreggiava all'apparire di questo gigante, perfino il re Saul si sentiva impotente di fronte al gigante, Davide si offre liberamente, coraggiosamente, proprio in ragione della sua fede nel Dio degli eserciti, di affrontare il gigante, con questa certezza, sapendo appunto di avere la vittoria dalla sua parte in ragione del Dio degli eserciti. Se noi leggessimo il 1 Samuele 17 avremmo il resoconto di tutto questo. E al versetto 1:27 in particolare Davide sottolinea la sua fiducia nel Signore, per cui affronta con coraggio il filisteo. L'esempio di Davide che riscontriamo anche in questo salmo è la certezza, quindi, che la fede cristiana non si fonda su se stesso, su noi stessi, sulle proprie capacità. È una fede che non si accontenta di accodarsi alla maggioranza per codardia o in ragione di quella serenità o tranquillità che può produrre l'essere dalla parte della maggioranza, dei più. Il coraggio della fede è sfidante e si lascia sfidare. Il coraggio della fede non fugge la realtà, ma l'affronta. Non interrompe, il confronto, ma si confronta. È fermezza ed è coraggio. E si confronta, ma non si confonde. Affronteremo il Salmo considerando quattro aspetti, appunto, sul coraggio della fede. E in primo luogo vorrei evidenziare che una fede coraggiosa si pone delle domande. Il coraggio della fede sta nel porsi delle domande. Noi abbiamo letto in questo Salmo ben quattro domande. Due al versetto 1 e due al versetto 13. Sono domande che il salmista si pone, domande che manifestano tutta la sua profonda indignazione per il comportamento dell'uomo empio, arrogante, che è così arrogante da dichiarare che il Signore non farà inchieste, quindi sul suo operato, versetto 4, prima parte. Non farà inchieste sul suo comportamento, e sfacciatamente si dichiara ateo, dicendo non c'è Dio. E notate che qui c'è una forte contraddizione. Come si fa ad affermare non c'è Dio e nello stesso tempo dire il Signore non farà inchieste? Se Dio non c'è, non c'è nessun Signore, io non mi devo preoccupare che ci sia qualcuno che possa o non possa fare inchieste. Se non c'è, non c'è. E questa è la grande contraddizione degli atei, che devono costantemente dire Dio non c'è per sostenere la loro posizione, sapendo che invece non possono dimostrare che Dio non c'è. Forse questo lo rivedremo più avanti. Anche il Salmo 51 c'è questo riferimento. Il salmista è indignato quindi per l'atteggiamento dell'empio a danno della collettività, dei più deboli, a lui soggiogati. I versetti 2, 8 e 10 che abbiamo letto ci parlano di questo accanimento dell'empio nei confronti dei più deboli. E sostanzialmente il salmista si domanda e lo domanda al Signore: come mai l'empio progredisce e non tiene conto del giudizio di Dio, versetto 5, nella seconda parte? Come mai sfacciatamente benedisce il rapace, cioè il delinquente, il disonesto, colui che sopprime gli altri e poi disprezza il Signore, che condanna questo modo di fare? E allora chiediamoci che cosa ci insegnano queste domande. Beh, una fede che non si pone più domande è una fede che si accontenta dello status quo. È una fede rassegnata all'impossibilità che Dio possa ancora fare qualcosa in questo tempo, in questa epoca, in questo mondo, in questa società così corrotta. E così facendo, una fede che non si interroga dà ragione sostanzialmente all'empio, e perché si disinteressa delle sorti del mondo. Evidentemente non è questa la fede del salmista che abbiamo letto. Anche se la domanda, la prima domanda, o Signore, perché te ne stai lontano, sembra essere una critica verso il Signore, il quale sembra perfino assente, disinteressato alle situazioni che il salmista descrive. Anche la seconda domanda pone un interrogativo al Signore: perché ti nascondi in tempo di angoscia? Sembra perfino che il salmista stia affermando che il Signore si vergogna di intervenire, oppure non ha più la forza, non è in grado di intervenire, e in ragione di questo fugge la realtà. Ebbene, queste domande vanno capite. In realtà queste domande sono le domande del cristiano, il grido di invocazione dell'uomo di fede che ha il coraggio, che si pone delle domande e invoca la sola giustizia di Dio, quella del Signore Yahweh. Il salmista è così angosciato per l'atteggiamento dell'empio che vorrebbe immediatamente l'intervento della giusta ira e giustizia di Dio, ma lascia che sia Dio a decidere quando. E il fatto stesso che il salmista non si erga a giudice dell'empio, ma ne fa semplicemente una descrizione, ci dà di comprendere nello stesso tempo che il versetto 1 deve essere letto nell'ottica della misericordia e della grazia di Dio. E anche, diciamo, l'espressione concreta della pazienza del Signore che attende che gli empi si ravvedano. Nel Salmo 9 che abbiamo ascoltato domenica scorsa, una delle prospettive di Davide che emerge è proprio quella della conversione degli empi. Versetti 19 e 20 dicono così: O Signore, ergiti, O Signore, non lasciare che il malvagio, che prevalga il mortale, scusate, siano giudicate le nazioni in tua presenza. O Signore, infondi spavento in loro. I popoli riconoscano che sono mortali. C'è qui un richiamo al pentimento, alla conversione. E così anche la nostra stessa missione e indignazione per il peccato dei peccatori deve sì dichiarare la verità, dichiararla con forza, la verità della scrittura, deve sì dichiarare l'ira di Dio, la giustizia divina, ma deve essere sempre caratterizzata dalla carità cristiana che desidera la salvezza dei peccatori. Noi siamo ambasciatori del messaggio di salvezza, non siamo i giudici. Del resto il messaggio non è neppure il nostro, ci è stato affidato ed è quello del Signore. E nessun credente può sostituirsi a Dio, nessun credente dovrebbe mai pensare che il peccato di Tizio o di quel fratello è tale che non è possibile nessuna riconciliazione, nessun perdono. Questo ci porta a considerare un secondo aspetto del coraggio della fede. Il salmista si pone delle domande. Si pone delle domande e a seguito deve fare delle affermazioni. La prima affermazione, che Dio c'è, esiste, e che la giustizia gli appartiene. Vedete, il salmista non ha dubbi sull'esistenza di Dio e lo afferma con forza. Il fatto stesso che ponga delle domande a Dio nei versetti 1 e 13, e queste domande sono in contrapposizione all'empio che afferma che Dio non c'è, versetto 4, e che gli rivolga a Dio questa accorata e dettagliata preghiera di come stanno le cose, è l'affermazione con forza, con l'affermazione del coraggio della fede, che Dio esiste. Non è l'ateismo di un empio a mettere in dubbio la fede del salmista. Per quanti erano presenti alle giornate teologiche, ricorderete che Lucia Sperluti ha raccontato, diciamo, l'esperienza di suo figlio a scuola, all'asilo, che spesso ha delle conversazioni di ordine teologico con un suo amico che ha una madre estremamente, potremmo dire, atea. E questo bambino, diciamo, affermava che Dio non esiste, mentre Daniele afferma che Dio esiste. E in questo dibattito acceso, Daniele è scoppiato a piangere perché, appunto, lui affermava che Dio esiste e dall'altra parte si diceva di no. E allora l'insegnante ha chiamato Daniele e gli ha detto: guarda, che non perché uno dice che Dio non esiste, Dio non esiste. Tu credi che esiste ed è così. Quindi vai avanti. Ecco, non è, come dire, l'ateismo che ci deve impedire di dire che Dio non esiste. Non è il rifiuto degli uomini che ci deve impedire di dire: io sono un credente e tu sei un peccatore come lo sono anch'io, che hai bisogno di ravvedimento. Mentre l'ateo deve continuamente battersi per affermare che Dio non c'è, nonostante non abbia elementi convincenti, il cristiano ha la certezza e serenità di affermare che Dio c'è, esiste. E questo non in ragione di se stesso, perché ha raggiunto questa conoscenza, perché Dio si è rivelato e gli ha fatto conoscere chi egli è. E il credente che ha questa certezza, il cristiano che ha la certezza che Dio esiste, non ha bisogno di elaborare teorie convincenti che Dio esiste, mentre l'ateo deve formulare teorie, diciamo, convincenti, ma senza riuscire a trovarne che Dio non esiste. Del resto il creato stesso, nella sua complessità, diversità, ricchezza, armoniosità, bellezza, ne è testimone, diciamo, autorevole. La scrittura ce ne parla ampiamente anche nel Salmo 19. A fronte di un mondo ateo, il credente non si lascia sopraffare dallo sconforto o dalla tentazione di tacere, tanto non ascoltano. Anzi, raccoglie tutte le forze della fede e afferma che Dio c'è. Non solo, egli afferma che il Signore, questo Signore che gli atei dicono che non c'è, o che anche chi non si reputa ateo ma comunque afferma la stessa cosa, sarà lo stesso che chiederà ragione della loro idolatria a tutti coloro, appunto, che lo rinnegano. E aggiunge questo elemento: ergiti, o Signore, o Dio, alza la tua mano, cioè fai giustizia, versetto 12, poiché tu tieni conto della malvagità e dei soprusi, per poi ripagare con la tua mano, versetto 14, seconda parte. A volte, fratelli, non so se avete notato, nelle nostre preghiere facciamo un errore teologico grande. Signore, tu non hai tenuto conto dei miei peccati. Non è vero. Dio ha tenuto conto fortemente del tuo, del mio peccato, ma quel peccato l'ha pagato Cristo per te. Se Dio non avesse tenuto conto del tuo peccato, del mio peccato, noi saremmo ancora morti nei nostri falli, nei nostri peccati, senza Dio. E saremmo come quell'ateo, come questo arrogante. Dio non c'è. Ma Dio ha visto il mio, ha visto il tuo peccato. E ne ha tenuto conto. Tu non potevi pagare per il tuo peccato. Cristo ha pagato. Il salmista continua ad invocare la giustizia di Dio. Spezza il braccio dell'empio e del malvagio. Punisci la sua empietà, versetto 15. Non è il salmista che vuole giudicare. Ora che Dio c'è e che esiste è fortemente evidente anche nella fede del salmista, che nel lamentare o nel raccontare, come possiamo dire, analizzare l'empio per ben sei volte, notate nel testo, per ben sei volte pronuncia il nome Yahweh, il Signore, a indicare che colui che disprezza Dio o dice che non esiste pecca fortemente contro l'unico vero Dio, il quale, dice la scrittura, non tratterà il colpevole per innocente, Esodo 34:7. Tu puoi dire che l'idolo non esiste e non cambierà nulla, perché è impotente di reagire alla tua affermazione. Ma se dici che Dio non esiste, tu ti attiri l'ira di Dio, perché Lui tiene conto del tuo peccato. Il peccato dell'empio, dell'ateo, equivale al peccato imperdonabile contro lo Spirito Santo di cui leggiamo nella Scrittura. Il salmista è talmente certo dell'esistenza del Signore da affermare anche la sua regalità eterna, versetto 16, a conferma che il Dio, il Signore Yahweh, da cui trae la sua forza, la forza della sua fede, è il solo Dio onnipotente mai creato. Prima di Lui nessuno, dopo di Lui nessuno. Il Signore Yahweh è Re in eterno, è sempre stato Dio e sempre è Dio. Vedete, solo del Signore si può dire che non sarà mai smosso. L'arroganza dello stolto che diceva non sarò mai smosso, d'età in età non mi accadrà alcun male, versetto 6, dimostra sostanzialmente tutta la sua stoltezza. E infatti per il salmista, la punizione di Dio sarà tale che dello stolto non si troverà traccia. Notate, spezza il braccio dell'empio e del malvagio, punisci la sua empietà e tu non la ritrovi più. Potremmo dire tu non lo ritrovi più, perché quando Dio punisce è una punizione definitiva. Il terzo aspetto del coraggio della fede, dopo il porsi delle domande e affermare che Dio c'è una terza affermazione, una terza verità, è che questo Dio che c'è, vede, potremmo dire ascolta. Lo stolto disprezzante del Signore, abbiamo letto, ha l'arroganza di dire in cuor suo, Dio dimentica, nasconde la sua faccia e non vedrà mai, versetto 11. Certo, se il Dio con la D minuscola che lo stolto immagina è identico ai tanti idoli del paganesimo, che sono oro e argento, opera di mano dell'uomo, hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono, hanno orecchi e non odono, hanno naso e non odorano, hanno mani e non toccano, hanno piedi e non camminano, la loro gola non emette alcun suono, e come loro sono quelli che li fanno, tutti quelli che in essi confidano, Salmo 115:4. Ecco, se il Dio a cui pensa lo stolto è questo, allora ha ragione di dire che non vedrà mai, non interverrà mai, non avrà nessun tipo di punizione, non eserciterà nessun tipo di punizione. Ma Dio non è né un uomo e neppure un idolo, al quale, diciamo, si può nascondere il proprio operato, o verso il quale si può dire tutto quel che si vuole, tanto non cambierà nulla. Davanti a lui, dice Giobbe, anche il soggiorno dei morti è nudo, l'abisso è senza velo, Giobbe 26,6. E nel Salmo 44 il salmista si domanda, proprio in tema dell'idolatria: se avessimo dimenticato il nome del nostro Dio, se avessimo teso le mani verso un Dio straniero, Dio non l'avrebbe saputo? Infatti, Egli conosce i pensieri più nascosti. Salmo 44, 20, 21. Il salmista è consapevole che il Dio in cui crede è il solo Dio, il solo vero e vivente Dio. E alle ottusità dello stolto, che pensa che Dio non vede, come abbiamo letto nel versetto 11, risponde: tu invece hai visto, versetto 14, prima parte. Non ha solo la certezza che Dio ha visto, e quindi ha anche udito le blasfemie dell'uomo iniquo. Sa, diciamo, il salmista ha anche la libertà di parlare con questo Dio, perché non solo è un Dio che vede, ma è un Dio che ascolta, che ode. Ed è, ha questa libertà di parlargli come se fosse a lui visibile, come se l'avesse lì vis a vis, come si direbbe. Il salmista ha inoltre una conoscenza certa del carattere e della santità di Dio, di ardire con forza, da ardire con forza, perché tu tieni conto della malvagità e dei soprusi, per poi pagare con la tua mano, versetto 14, seconda parte. Che Dio non tenga conto delle mie o delle tue malvagità, come è descritto nel versetto 13, è solo l'illusione degli stolti. E se il Signore non risparmia i suoi, che ne sarà di coloro che non lo sono? Versetto 15. Vedete, l'apostolo Pietro, riprendendo questo tema, dice: infatti è giunto il tempo in cui il giudizio deve cominciare dalla casa di Dio, dai credenti. E poi dice: e se comincia da noi, per primi, da noi, quale sarà la fine di coloro che non obbediscono al Vangelo di Dio? Prima Pietro 4,17. Dio, che non ha risparmiato le nazioni della terra, versetto 16, seconda parte, non tratterà certo con favore colui che pensa presuntuosamente che il Signore dimentica, che il Signore non vede e che perfino si nasconde perché ha timore del confronto. Dio farà giustizia. E forse tu, caro amico, cara amica che stai ascoltando, sei nella stessa condizione dello stolto che il salmista qui descrive. Riflettici attentamente. Dio ti chiama in giudizio, e che tu sia giovane o anziano, maschio o femmina, italiano o non, il giudizio, il giusto giudizio di Dio, si abbatterà su di te, che ancora lo rinneghi, che ancora lo rifiuti, o che forse ti prendi gioco di lui, o perlomeno pensi di prenderti gioco di lui. Il Signore è paziente, è benigno, e ti sta chiamando quest'oggi al ravvedimento. Non pensare come lo stolto che pensava di non essere mai smosso e che nulla gli sarebbe mai accaduto, abbiamo letto nel nostro testo. Paolo, nella lettera ai Galati, dice: non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio, Perché quello che l'uomo avrà seminato, l'uomo avrà seminato, quello mieterà. Ad un certo punto del suo ministero il Signore Gesù propone una parabola che riprende questo tema. Racconta la parabola dello stolto, il quale sostanzialmente ha detto in cuor suo quello che ha detto il salmista nel nostro salmo, è al salmo 14, versetto 1. Non c'è Dio. E che tutto quello che per lui contava, e nella parabola il Signore Gesù racconta, erano le sue ricchezze accumulate. Accumulate. Anima mia, tu hai tutto, hai tutti i beni, goditi la vita. E Dio gli apparve, racconta Gesù, in visione gli disse: stolto, stolto, questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata. E quello che hai preparato, che hai accumulato, i tuoi beni, le tue ricchezze, le tue speranze future, di chi sono? Di chi sarà? Gesù emette un giudizio. Così è di chi accumula tesori per sé e non è ricco davanti a Dio. E tu puoi pensare di avere tante ricchezze, la tua libertà, la tua indipendenza, fare dei programmi per il domani, per il dopodomani, per gli anni futuri. Io non so se mi appartiene ancora una notte. Tu non lo sai se ti appartiene ancora un giorno. Il Signore potrebbe chiederti quest'oggi conto della tua vita. Il Signore ti sta chiamando al ravvedimento. Appentimento. Perché anche tu hai bisogno di essere salvato e salvato. Infine, la certezza della fede sta anche in un altro elemento, nell'affermazione, nella forza che Dio rende giustizia agli umili. Ora, se da un lato l'empio deve preoccuparsi veramente del giudizio di Dio che gli attende e quindi ravvedersi, dall'altro colui che è umiliato, che è orfano, oppresso, non ha ragione di pensare o di sperare, che Dio non si prenda cura di lui. Il coraggio della fede del salmista è in primo luogo espressa proprio nell'incoraggiamento agli umili a pregare anch'essi e a credere nella possibilità che Dio può intervenire nella loro vita. Dio può intervenire nella tua vita oggi e può intervenire e fare giustizia a danno di coloro che ti opprimono, o fare giustizia a danno del tuo peccato, nel senso da cancellarlo se tu ti ravvedi. Vedete, il versetto 17 è un chiaro richiamo a chi è oppresso o si sente tale, a chi è orfano, a chi è soggiogato in trappole nella rete di quel tale empio, a non chiudersi in se stesso, a non ripiegarsi su se stesso e piangersi addosso, oppure a rassegnarsi che non c'è più nulla da fare. Il salmista fa un accorato invito agli oppressi ad invocare l'intervento e la giustizia di Dio al loro favore, per una ragione semplice che ritroviamo in Prima Pietro capitolo 3 versetto 12: perché gli occhi del Signore sono sui giusti, i suoi orecchi sono attenti alle loro preghiere, ma la faccia del Signore è contro quelli che fanno il male. Quindi Dio tratterà inevitabilmente nel suo giorno del giudizio l'empio e il giusto. E l'invito oggi è ad alzare il proprio sguardo e invocare l'intervento di Dio nella tua vita. Il salmista è forte, coraggioso nella fede da credere che il Signore non solo ha visto la malvagità dell'empio e i soprusi, versetto 14, egli ha anche visto la condizione, cioè quindi Dio ha visto la condizione di chi è oppresso ed interviene per fare giustizia. Vedete il salmista nei versetti 17 e 18 che rileggeremo fra breve parla di esaudimento da parte di Dio della preghiera e quindi un Dio che ascolta la preghiera dell'oppresso, dell'umiliato, parla del conforto che Dio può dare a coloro che chiedono il suo intervento, parla di ascolto e di giustizia a favore dell'orfano e dell'oppresso. Rileggiamo i versetti 17 e 18. Signore, tu esaudisci il desiderio degli umili, tu fortifichi in cuor loro, il cuor loro, porgi il tuo orecchio per rendere giustizia all'orfano e all'oppresso, affinché l'uomo che è fatto di terra cessi di incutere spavento. Anche noi, fratelli e sorelle, non dobbiamo essere pessimisti o accodarci alle voci che dicono tanto non cambierà nulla, legittimando in qualche misura la lamentela che Dio, se veramente esistesse, interverrebbe e distruggerebbe l'empio. Il coraggio della fede sta nella certezza che Dio farà giustizia a suo tempo e lo farà anche agli ultimi, agli oppressi, al suo popolo perseguitato, schiavizzato e ucciso ancora oggi in molti paesi a noi vicini. Il Signore è nel suo Tempio Santo, il Signore ha un trono nei cieli, i suoi occhi vedono, le sue pupille scrutano i figli degli uomini, Salmo 11,4. Gli occhi del Signore sono sui giusti e i suoi orecchi sono attenti al loro grido, Salmo 34,15. Il giudizio di Dio per il salmista è così certo ed efficace come certo è l'uomo fatto di terra e che terra ritornerà. Notate, il Signore è il re in eterno per rendere giustizia all'orfano e all'oppresso, affinché l'uomo che è fatto di terra cessi di incutere spavento, versetto 16 a versetto 18. Allora l'interrogativo finale, qual è? La nostra fede, fratelli e sorelle, ha il coraggio di interrogarsi sulle cose che accadono, che viviamo? Ha la forza e il coraggio di affermare che Dio c'è a fronte di un mondo che lo rinnega? Ha il coraggio di affermare che è vivente e che vede tutte le vie degli uomini e che tutti li chiamerà in giudizio? Ha la forza missionale di predicare il solo Evangelo della grazia in mezzo ad una generazione perversa, corrotta, nella quale siamo immersi? Abbiamo il coraggio, fratelli e sorelle, di metterci in gioco nella nostra testimonianza ed essere autentici testimoni di questa grazia di Dio nella nostra vita? Possiamo così codarvi da ritirarci quando ci rendiamo conto che siamo attaccati, quando ci rendiamo conto che le persone non vogliono ascoltare, oppure proprio per non metterci in campo evitiamo totalmente qualsiasi approccio ad essere testimoni? E tu, caro amico, cara amica, che stai ascoltando, che fede hai? È la tua quella ascritta al Salmo che abbiamo letto? Sappi che Dio, prima di chiamarti in giudizio, ti chiama oggi al ravvedimento. Dio vuole perdonare tutti i tuoi peccati, perché solo essi possono essere lavati nel sangue di Cristo. Allora lo voglia Dio, sia questa la tua scelta, quella di porre la tua fede solo nel Dio vivente e vero, e avere il coraggio della fede, di dichiararlo. E se questo è il bisogno che senti, lo puoi fare, lo puoi dire pubblicamente, anche questa mattina, noi tutti saremo lieti di pregare per te.